E un po' cercheremo adesso in quest'ora di vedere fino a che punto Teresa riesce ad entrare nella profondità di quello che significano i consigli evangelici e come anche per noi è una proposta di vita che senza dubbio costituisce, no? Quella crescita, quella ricerca dei valori che costituiscono il cuore del Vangelo e pertanto il cuore della nostra vita cristiana, no? E io penso che possiamo anche dire il cuore della nostra vita come carmelitani, come membri del Carmelo secolare, no? Dopo che abbiamo cercato di vedere qual è il rapporto, no, che in fondo stabilisce Teresa, no, di queste virtù con quello che sono o ha capito sempre la Chiesa come i consigli evangelici, no, che non sono valori particolari, ma quei valori che cercano in certo senso di riassumere quello che è il fondamentale nella vita di Cristo. E da quel punto di partenza, no, cerchiamo un po' di addentrarci in ognuno di questi aspetti, di questi consigli che ci offre Teresa, no? Innanzitutto possiamo cominciare con quello dell'amore. L'amore perché costituisce in fondo il comandamento centrale della nuova alleanza, no? Come sappiamo, anche oggi il Vangelo ci parla proprio di questo, no? Del comandamento dell'amore verso Dio e verso il prossimo, come se stessi, no? Che in fondo Teresa riesce a capire anche come il cuore della sua comunità. Lei non decide di essere poche nel monastero semplicemente per fare una vita più comoda, ma soprattutto per riuscire a vivere più profondamente questa realtà dell'amore. Infatti l'argomento di Teresa è molto semplice, molto chiaro, no? Dove sono tante, 180 monache, non riusciamo né a conoscerci e ancora meno a vivere e a praticare veramente quel che significa l'amore, no? Che significa non soltanto stare bene con l'altro, ma riuscire a capire, ad accettare la propria realtà, la realtà dell'altro nella sua debolezza, eccetera, no? Tutti quelli che sono i valori anche della comunità, no? Ma pure come testimonianza di una vita. Se siamo qua per Gesù, se il nostro interesse è comune, no, non possiamo non amarci. E se non ci amiamo c'è qualcosa che manca. E poi anche nella distribuzione dello stile di vita che fa Teresa, dove troviamo anche quel desiderio di Teresa di stabilire veramente un rapporto armonico tra l'incontro con Dio e l'incontro con le sorelle, no? Di fatto sappiamo che nell'orario carmelitano ormai stabilito da Teresa c'erano sì le 2 ore di meditazione, di orazione silenziosa, ma anche 2 ore di ricreazione, che è una delle grandi novità teresiane. Non tanto per introdurre qualcosa di nuovo, ma proprio per creare lo spazio per l'incontro e per esercitarsi nell'amore. E allora vediamo anche come nello stile di vita, nella forma di vita, no? Che si vede in certo senso rifletta nell'orario, anche questo elemento, questo aspetto dell'amore verso Dio e verso il prossimo trovano, possiamo dire, un'armonia, no? E quella è una novità del Carmelo, del Carmelo teresiano, no? Che fino a quel momento non esisteva e non si dava così fortemente segnato come troviamo in Teresa, no? Certamente per Teresa il riferimento di questo amore è sempre Cristo, no? Al quale Teresa chiama come il capitano dell'amore, no? Cioè da colui dal quale possiamo imparare veramente ad amare, no? Ad arrivare a quell'amore autentico, puro, spirituale, di cui ci parla Teresa, no? Non un amore chiuso, ma un amore aperto. E certamente, se vediamo lo stile di vita di Cristo e di Maria, è sempre fondato sull'amore. E certamente questi sono riferimenti per noi come cristiani e anche per Teresa in tutto quel che significano la sua vita. Di fatto, se per Teresa era così importante l'umanità di Cristo, come una realtà ad avere sempre presente, è perché anche da essa possiamo imparare cosa significano questi consigli evangelici. Innanzitutto, la realtà di Gesù è qualcosa che non possiamo non capire se non come donazione assoluta al Padre. Alcuni vorrebbero vedere nella castità di Gesù una realtà semplicemente storica, no? Ma invece sappiamo che è una realtà che configura il suo essere. Chi appartiene a qualcuno non si può donare ad altro. Cioè, Gesù non rimane scapolo semplicemente per essere più libero, diciamo, per portare avanti un'opera, no? No, perché la sua realtà è quella dell'appartenenza totale al Padre, ma non soltanto al Padre. Nel suo mistero dell'incarnazione Cristo si è donato a tutti. E perciò possiamo dire il senso della castità, di quello che è l'amore in Gesù, no? Realizza proprio i due valori fondamentali, nel suo essere e nella sua vita, nella sua umanità, che è riflesso, possiamo dire, del valore fondamentale che costituisce il suo essere. E perciò nuovamente sottolineo, no, l'importanza che per Teresa ha questa umanità di Gesù, perché da una parte rappresenta quella donazione di Gesù a tutta l'umanità, quello che direbbe Giovanni della Croce, il desposorio di Dio con la natura umana, no? Nel mistero dell'incarnazione, dove Dio si è donato pienamente a tutta l'umanità e perciò non può donarsi ad uno in particolare, perché il suo dono è stato offerto a tutti, no? Ma con quella realtà che definisce anche il suo essere, no? La sua realtà trinitaria. E un altro valore che è molto importante, no? Che quella realtà, quello stile di vita, non è una chiusura alla vita, ma anzitutto un'apertura totale alla fecondità. E questo per Teresa è molto presente anche nel valore dell'amore, no? Perché? Perché l'amore ci apre veramente a diventare fecondi per l'umanità, cioè a realizzare il nostro essere materno, paterno, in una dimensione che va più in là di quello che è la realtà semplicemente biologica. In questo senso, no, avendo come modello Cristo, riprendendo quelli che sono i valori fondamentali del suo essere, che non è una castità verginità, ma che la verginità, possiamo dire in Gesù, è conseguenza di quello che è, di quello che ha realizzato, di quello che è il senso, il contenuto profondo della sua vita, e pertanto non è un voto, ma un valore, un consiglio radicato nell'amore, che ci apre anche a capire come il senso dell'amore come valore evangelico, no? È il cammino anche verso la pienezza della persona. Non è soltanto un comandamento, non è soltanto, possiamo dire, una legge che dobbiamo compiere, ma innanzitutto è l'indicazione della strada che ci porta a diventare pienamente uomini. E questo è un valore che tante volte si dimentica quando si parla dei consigli evangelici o dei valori evangelici, che sembrerebbero tante volte più una realtà negativa di rinuncia, quando la rinuncia non è mai presente nella vita di Cristo. Nella vita di Cristo quello che è presente è il valore di donazione, non di rinuncia. Anche se come conseguenza, certamente, seguire un valore significa lasciare altre cose. Parlare della pienezza della persona umana, che penso che è un'intuizione molto presente nella Santa Madre, ma in tutti i nostri santi del Carmelo, no? Quando riescono a capire il senso di questo cammino, delle virtù che ci portano a seguire Gesù. Innanzitutto è portarci alla realizzazione della propria vocazione. Abbiamo parlato l'altro giorno, alla luce del castello interiore, di quali sono i valori inerenti alla nostra natura. Quello che ormai abbiamo ricevuto da Dio, che è stato nuovamente donato nel nostro battesimo e che ci porta veramente a quello che sarebbe il progetto di Dio per tutti noi, portarci alla pienezza. Perché guardate una cosa, alle volte abbiamo offerto un volto di quello che è l'essere cristiani e soprattutto quello che è l'essere religiosi, che sembrerebbe alla gente, al mondo, che rinunciamo ad essere umani per salvarci. Quello è uno sbaglio teologico a tutti i livelli. Il cristiano non rinuncia ad essere persona, anzi, cerca di vivere la pienezza dell'essere persona. Anche nel cammino in cui quell'amore porta ad uno stile di vita, diciamo, che si fa il voto della verginità, della castità, non è una rinuncia mai, ma è un'opzione per vivere la pienezza dell'amore. Perché l'amore cosa significa? Da quando siamo stati creati, no? E tutte e due diventeranno una sola carne. L'amore che crea unità. Unità come chiave di realizzazione della persona. Ma quell'unità che in un principio, diciamo prima del peccato, era connaturale alla nostra realtà, adesso diventa una sfida. Certamente, no? Che deve portarci a superare tutte quelle realtà che non ci lasciano vivere pienamente l'amore. E l'amore, sappiamo, è donazione totale di sé. E per vivere quella realtà, che è quella che ci fa veramente umani, dobbiamo rompere con il nostro egoismo, no? E perciò parliamo di un amore che ci porta, diciamo, all'umanizzazione del nostro essere. Quanto più santi, più conversevoli, sarebbe la traduzione italiana? Quanto più santi, più socievoli, sì. Quanto más santos, más conversables, dice Teresa, no? Quanto più santi, più aperti al rapporto con gli altri, no? Cioè, un cammino che veramente ci fa diventare umani, perché anche come abbiamo visto nel castello interiore, nella nostra umanità si trova la nostra grandezza. In quel castello interiore di diamante, dove ancora è viva e presente quella natura che Dio ci ha dato, e che è stata oscurata, diciamo, dal di fuori per il nostro peccato. ma che ormai quell'umanità nella sua bellezza è sempre presente. E lo scopo della vita spirituale, cosa diceva che era Teresa? Scoprire, pulire quel castello, entrare dentro di quel che siamo, cioè diventare uomini autentici. Questo è molto importante, io direi molto bello e molto profondo nei nostri santi, perché alle volte i mistici sono stati visti come quelli che se ne vanno, uff, e invece sono quelli che approfondiscono di più nella realtà umana dell'essere umano. Perché la salvezza, la ricerca spirituale, la mistica, è proprio quello, fare il cammino dell'umanizzazione, che ci apre al vero amore. Perché in fondo sappiamo, quello che veramente ci realizza, quello che veramente ci fa diventare felici anche nella nostra vita, è il vissuto dell'amore. L'amare è l'essere amato. E quanto più scopriamo di essere amati e più siamo capaci di amare, più realizziamo in noi la nostra perfezione. Senza perdere e senza dimenticare quella vocazione naturale dell'essere umano. Siamo stati chiamati ad essere padri e madri, come processo, diciamo, di sviluppo del nostro essere umano. Fa parte della nostra vocazione e nessuno può rinunciare a quello, perché chi rinuncia ad essere padre e madre rinuncia ad essere persona. Perciò anche nella vita consacrata noi non facciamo una rinuncia a non sposarci. Facciamo un'opzione per vivere quella paternità e quella maternità ad un altro livello, come quello che ha vissuto Cristo nella croce, offrendo la sua vita, diventa il vero padre, come dirà San Paolo, diventa il vero Adamo, perché è quello che ci ha dato la vita, e come Maria al piede della croce, che diventa madre di tutti, no? Cioè una vita che non può chiudersi a dare la vita. E questo è anche il senso profondo del servizio teresiano, no? Perché la nostra orazione deve portarci alle opere? Perché la nostra orazione deve portarci a dare la vita ad altri, perché possano conoscere questo amore di Dio? Perché la disposizione ad offrire mille vite per riuscirci almeno a guadagnare una? Quello è il senso profondo della fecondità dell'amore, cioè della paternità e della maternità, nel suo senso più pieno, anche se non ci troviamo di fronte, nel caso nostro, no, dei frati, ad una paternità biologica, ma sì ad una paternità spirituale. Perciò, diciamo, il vissuto dell'amore, così come capisce Teresa, non può non portarci a diventare discepoli e apostoli. Perché? Perché quell'amore ci porta necessariamente, o ci dovrebbe portare necessariamente, a generare la vita, certamente in un altro livello. In questo senso, no? Il fatto che Teresa sottolinei così fortemente questa realtà del Vangelo, no? È perché in fondo Teresa vuol vivere la perfezione dei consigli evangelici, perché vede che è lì che si trova la nostra vita, o meglio il senso profondo della nostra vita, la vita nella pienezza, no? Innanzitutto perché l'amore è il segno più chiaro dei valori del regno. Vi ricordate quello che vi ho detto prima, no? Che sottolinea fortemente Teresa in questi capitoli in cui ci parla dell'amore a vicenda. Se ci viene a mancare quell'amore, abbiamo perso tutto, abbiamo perso la strada e dovremo andare a cercarlo altrove. Per dire, se vogliamo veramente diventare un segno di quel regno, cioè che il nostro vissuto diventi in sé e per sé apostolico, dobbiamo vivere il segno dell'amore. Che tante volte è quello che abbiamo dimenticato, che non è tanto quello che facciamo, quel che diventa il vero segno, il vero annuncio del Vangelo, quanto quello che viviamo. Perciò nel vivere i valori, i consigli, troviamo anche il senso apostolico della nostra vita, essere testimoni della presenza del Regno. Come? Nell'amore. In questo riconosceranno che siete i miei discepoli. Perciò l'importanza che ha per Teresa tutto questo, no? Nella coscienza che abbiamo sottolineato anche, no? Siamo al servizio di Cristo. Non è il mio amore, è il suo amore. Non sono i miei interessi, sono i suoi interessi, no? Certamente il vissuto di questa realtà è un cammino. In mezzo alla nostra debolezza, in mezzo ai nostri egoismi, in mezzo alla nostra limitazione, in mezzo alla purificazione dei nostri propri desideri, no? Che tante volte confondiamo con i desideri di Cristo, no? E che è una sfida costante e permanente, soprattutto nel cammino dell'orazione, nel cammino dell'incontro personale con Cristo, con cui veramente cerchiamo di aprirci a quel che vuole veramente Cristo, no? Per non chiuderci nella nostra verità, no? Certamente è una realtà impegnativa, no? Impegnativa per la vita, no? Perché? Perché infine per Teresa è chiaro che quello che rende di pienezza, di senso la vita è l'amore e la donazione. Perché Dio si fa dono totale per noi. E nella misura in cui scopriamo quell'amore, anche noi ci facciamo dono. Ed è perciò che Dio ci unisce a Lui. Perché? Perché ci sia solo un cuore nel quale vivere e dal quale proiettare anche la nostra vita, no? E certamente una donazione che non è soltanto verso l'alto, ma anche una donazione che è verticale, verso tutta l'umanità, no? Amore a Dio e amore al prossimo. Guardate che anche se non lo dice Teresa in un modo esplicito, ma Teresa è riuscita a capire qual è il vero senso della castità evangelica, che non è il fatto di non sposarsi, ma il fatto di centrare la vita nell'amore e per l'amore, e nella creazione di quell'unità con Dio e con gli altri. È il valore fondamentale. E senza di questo la verginità non serve a nulla, la castità non serve a nulla, la vita cristiana non serve a nulla. Vediamo anche qualche parola sull'altro aspetto che per Teresa è molto importante, no? Il distacco. Coincidente in certo senso con quello che sarebbe la negazione evangelica, no? che fa parte anche dei valori fondamentali nel seguire Gesù, che normalmente abbiamo chiamato come la povertà, il consiglio della povertà, ma che bisogna capire, penso che anche Teresa ci aiuta a capire questa povertà come un consiglio evangelico, come un valore di vita che fa parte di Gesù, del modo di vivere di Gesù e di quelli che vogliono seguire. Innanzitutto, come sempre, no? Cristo modello è il punto di riferimento anche per Teresa. No? Come è vissuto Gesù? Ma l'importante interessa in più, no? Dei dati storici che ci offrono i Vangeli è la realtà del mistero di Cristo. No? Così come nel mistero dell'incarnazione Dio si è sposato con l'umanità, ha manifestato il suo amore verso l'umanità. No? Il mistero dell'incarnazione ci presenta davanti agli occhi cosa significa quella povertà, quel distacco vissuto dal Cristo. Perché? Perché facendosi uomo rinuncia, possiamo dire, alla sua superiorità, per così dire. Cioè un primo senso del distacco, che è unirsi con gli altri, avvicinarsi agli altri, lasciare, diciamo, la nostra poltroncina per andare all'incontro degli altri. Oppure potremmo dire, no, diventare uomini. Il nostro vero distacco sarà diventare uomini autentici, liberarci da tutto quello che non fa parte della nostra natura umana, anche se diciamo, ma questo è umano, dice Teresa, non dite mai quello, perché non è vero. Quello sì, fa parte di la nostra debolezza e della nostra tendenza verso il peccato dopo il peccato originale, ma non fa parte della natura intrinseca dell'essere umano, che l'essere umano è nato povero, senza niente, liberato da tutto e senza bisogno di attaccarsi a nulla, perché tutto era a sua disposizione. Nel momento in cui l'uomo ha voluto attaccarsi a qualcosa, è diventato schiavo. Perciò il cammino della pienezza non è l'avere, ma il negare, possiamo dire, il liberarsi. Perciò questa realtà che nell'incarnazione si manifesta a noi, dove Dio si fa uomo, si fa, diciamo, uno come noi, ma allo stesso tempo dona totalmente se stesso agli altri. Disposizione totale della sua vita. Diciamo, è la povertà assoluta. Per esempio, direbbe Stein, riflettendo sul valore della povertà dentro della vita della Trinità, dirà, è nella vita trinitaria dove si vive la povertà assoluta. Perché se anche Dio, diciamo il padrone di tutto, la vita della Trinità è un donare totalmente se stessi l'uno all'altro, senza mai rimanere attaccati. È una donazione costante nella libertà e perciò nell'assoluta povertà, nel senso autentico, no? Di una povertà di spirito, no? Dove innanzitutto il valore non è che io rinuncio ad avere un conto nella banca, no? Non è quello il valore, e perciò Teresa fa questa distinzione tra povertà da una parte e distacco dall'altra, no? Perché distacco sarà liberarci da tutto quello che può legare la nostra vita. La povertà in Cristo è anche che prende su di sé la povertà della natura umana. Che questo per Teresa è molto chiaro in quello che è il processo dell'orazione, dove dobbiamo imparare ad accettare noi stessi, ad accettarci nella nostra debolezza, nella nostra limitazione, e a riconoscerci. Che questo sarà anche fondamentale per capire il senso dell'umiltà e dell'obbedienza. Guardate che è molto interessante, anche quando vediamo questa realtà dei consigli evangelici in questa prospettiva di valori, che sono così legati il senso dell'uno con l'altro, che se veniamo meno a vivere l'uno, veniamo meno a vivere gli altri. Quando parliamo di valori, no? Se parliamo soltanto di voto, dico, beh sì, io vivo la castità, io non ho moglie, non vado con nessuna, non guardo nessuna con desideri cattivi, o sono obbediente, beh, tutto quello che dicono i superiori io lo faccio. Sono povero, sì, io non ho niente. No. Ma quello è povertà, quello è obbedienza, quello è castità. Per niente. Quelle sono le formalità esterne di un vissuto, ma l'importante è il vissuto, e il vissuto, diciamo, è per tutto, per tutti. Questo, come dicono, in Cristo si vede molto bene, no? Anche nella semplicità della sua vita. E che fa risalire come un valore fondamentale della vita di fede la fiducia nel Padre Provvidente, che in fondo è uno dei contenuti fondamentali di quel senso della povertà evangelica. Non è tanto disporre o non disporre, avere o non avere, ma liberare il cuore e soprattutto confidare nel Padre Provvidente, che fa alimentare gli uccelli del campo, vestire i fiori, che ognuno dei nostri capelli sono contati. Cioè, la povertà evangelica, la povertà come valore di vita, mette in rilievo quella realtà del Dio Padre Provvidente, della fiducia in Dio, in fondo testimonianza della nostra fede. E perciò creare un cuore libero, come in Gesù. Era libero, non era legato a nessuno, né ai beni, né alla famiglia, né agli affetti, era pienamente libero. E perciò vedete, no, come in questa prospettiva in cui Teresa riflette anche sulla vita di Gesù, non soltanto nel cammino, no, perché troviamo un po' di qua e di là, no, soprattutto nel capitolo 22 del libro della vita, quando cerca di difendere l'umanità di Cristo, oppure nelle Seste dimore, quando parla nuovamente dell'importanza e la centralità dell'umanità di Cristo, no, e anche nelle sue meditazioni, sui cantar, sul cantico dei cantici, no? In tanti luoghi dove viene fuori l'importanza, la centralità che ha Cristo nella vita, no? Ed è perciò che di nuovo, no, parlare del distacco in Teresa è diventare più umani. Se vogliamo, dal punto di vista di quel che significa il distacco, è il cammino per diventare veramente liberi e per vivere veramente la nostra condizione di figli, cioè colui che credono che Dio è papà, è Abba. E pertanto non è un Dio che forse mi aiuta, forse non mi aiuta, vediamo come, non sono sicuro, meglio apriamo un conto corrente, così risparmiamo un po', perché non si sa se Dio mi aiuterà o non mi aiuterà. Cioè, quello a livello di fede, certamente. Veramente, far crescere in noi quella realtà che definisce ai discepoli di Gesù, che vivono nella libertà, possiamo dire anche nella gioia di essere figli di Dio, di credere veramente che sono figli di Dio, no? Cioè un cuore libero, anche per la necessità di quello che porta con sé l'amore. Per poter amare dobbiamo essere poveri, cioè dobbiamo liberare i nostri cuori, perché se i nostri cuori sono schiavi di questo, 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 difficilmente riusciamo a vivere la libertà necessaria per l'amore. D'altra parte, no, perché quella realtà della libertà o della povertà ci aiuta a capire anche il vero senso della nostra vocazione originale, quando siamo stati creati da Dio, no? Chiamati all'amore, chiamati ad essere continuatori della creazione, del creato, no? Generare vita, no? E vita nuova attraverso l'amore, ma essere signori del creato, come dice la Genesi, no? Ma quale senso ha quel essere signori del creato? Non che siamo i padroni, ma che siamo i servitori, e che tutto il creato è al nostro servizio, non al mio servizio. Vedete la necessità del Padre nostro, che mette anche in rilievo la realtà di quel cercare di vivere la povertà originaria, cioè nel senso che tutto è dono di Dio per tutti, non è mio, non sono io il padrone, perché nella misura in cui sono padrone vengo meno alla mia vocazione, perché cerco di vivere nella dinamica dopo il peccato, in cui l'uomo sente la necessità di impadronirsi della terra, di esplodere, di far crescere e nascere i frutti per il suo profitto personale. E vediamo così come la povertà, il distacco di cui ci parla Teresa, in fondo è un cammino per vivere nella dinamica della fiducia, nella dinamica originale per la quale Dio ci ha creati. In questo senso, no? Anche vediamo come per Teresa è così importante questa dinamica del servizio. L'effetto dell'amore è il servizio. E chi si mette al servizio degli altri è chi non ha nulla. Chi pensa di avere tutto, di essere il padrone di tutto, cerca che gli altri gli servano e non accetta di servire. E perciò vediamo come tutte queste realtà vanno strettamente legate, no? In questo paradigma di vita che cerca di offrirci Teresa, no? Anche nella coscienza chiara, no? Che la felicità non è legata a quel che abbiamo, ma più che altro a quello che non abbiamo. Nel senso che quello che possediamo ci costringe a preoccuparci, ad essere angosciati, ad occuparci. E quando siamo liberi, soprattutto quando non abbiamo il cuore attaccato, perché non è tanto non avere quanto non attaccare il cuore, no? Allora quel senso di libertà è fondamentale al vissuto della felicità. è una povertà che ci porta alla condivisione. Diceva Edith Stein, quando qualcuno chiedeva aiuto a lei, anche economico, che lei vedeva tutto quello che riceveva come qualcosa che Dio metteva nelle sue mani perché lei potesse distribuire e aiutare gli altri. Non come qualcosa di mia proprietà, ma come un dono per mettere alla disposizione degli altri. In questo senso possiamo dire che intende Teresa anche questa realtà, no? La condivisione. Non dire questo è mio, questo è mio, questo è mio, no? Che certamente dentro dell'ambito del luogo monastico, no? Ha un senso, diciamo, diverso, no? Ma che come valore fa parte di quello che è l'essere discepoli di Gesù. Perché? Perché infine lo scopo del Vangelo, lo scopo di Gesù, dove si chiude veramente il senso profondo di questa realtà, è, come abbiamo visto in questi giorni, la filiazione e la fraternità. Cioè diventare consapevoli di essere veramente figli, no? E essendo o scoprendo la nostra realtà di figli, scoprendo che gli altri sono fratelli. E allora vediamo come dal profondo del cuore, dall'esperienza di Dio, dall'incontro con Dio che troviamo, che viviamo nell'orazione, viene fuori anche il vissuto della povertà nel suo senso evangelico, no? Perché ci porta a riconoscere l'altro come prossimo, come fratello. E mentre non riconosciamo l'altro come prossimo, certamente non faremo il tutto per aiutarlo, no? Perché intanto rimarrà lontano. Perciò la necessità per Teresa di diventare liberi di tutto, liberi anche degli onori, liberi dalle amicizie particolari, sottolinea Teresa, no? Che alle volte ci legano soltanto a camminare in una unica direzione, no? E non aprire il cuore agli altri, no? Anche nella misura in cui la nostra fiducia in Dio cresce, riusciamo a vivere quella dimensione della nostra filiazione, che infine è il progetto della nostra preghiera, della nostra vita, no? E certamente in quella dinamica della kenosi, che richiede anche il cammino, no? Che in fondo è quello che Cristo ha fatto, facendosi uomo e offrendo la sua vita nella croce. In fondo la croce è il segno più chiaro della povertà di Dio, di quella povertà vera, no? Non che non ha niente, ma che ha donato tutto, anche la sua divinità. Cioè un Dio che è capace di rinunciare ad essere Dio per salvarci. E certamente scoprire questo, meditare questo, ci aiuta anche a noi a vivere più profondamente il senso di quel distacco, no? Come valore di vita, no? Non come valore che ci toglie la vita, ma che ci riempie di vita, no? Che ci fa più diventare uomini, no? Nel senso originario. In questo senso possiamo parlare come per Teresa la povertà diventa anche un modo di essere apostoli, una testimonianza di vita che diventa una vera profezia. Perché? Perché la povertà è una denuncia e allo stesso tempo è un annuncio. una denuncia dell'ingiustizia. Teresa vuole nei suoi conventi che tutti siano uguali, che non venga legata la possibilità di entrare o non entrare ai soldi che possono o non portare nel convento, come si faceva normalmente nei conventi, dovevano portare la dote. Teresa vuole accettare anche senza dote, cioè che non ci siano i livelli sociali dentro del convento. Perciò la sua povertà è un cammino di uguaglianza. Rompere contro le ingiustizie è un cammino e anche una denuncia ai suoi tempi contro la grande schiavitù degli onori che esisteva allora, l'onore dei diversi gruppi sociali, la purezza del sangue, quanti soldi avevano, quali titoli avevano, come si dovevano vestire, come si dovevano comportare, come si dovevano... Teresa scopre, no, sono schiavi del suo onore. Anche la povertà di Teresa è un rinunciare alle angosce e le preoccupazioni della vita. Se avrò da mangiare, cosa devo avere, come devo vestire, come devo... Dice Teresa, quello ci toglie la felicità. È il cammino di liberarci di tutto quello che senza dubbio quella povertà, essere liberi nel cuore da tutte queste cose. E perciò la denuncia della povertà teresiana è, come lei stessa sottolinea, è quella ricerca degli interessi di questo mondo, di essere di più, di avere un nome, di essere voluto bene, di avere questo, avere l'altro. Cioè, la povertà denuncia come l'uomo si lascia imprigionare dalla realtà consumistica, no? Che ci intrappola e ci fa diventare schiavi, offrendoci anche la felicità e credendoci anche che quello ci fa felici. E perciò in quel modo di vita che c'è una denuncia, c'è, diciamo, anche un annuncio, l'annuncio della solidarietà. Curioso, oggi, dopo la crisi, la grande crisi economica, l'ultima crisi economica avvenuta, sono nati un po' dappertutto gruppi laici, anche non religiosi, che cercano di offrire il cammino della povertà come il cammino della solidarietà. E liberarci dal consumismo come un cammino che ci apre alla solidarietà con gli altri. Per Teresa, il grande annuncio, abbiamo detto anche prima, è vivere la libertà dei figli di Dio. Cioè, di fronte a quelli che vivono schiavi, noi viviamo liberi nella nostra condizione dei figli del Dio che è il padrone di tutto. E che lì Dio si preoccupa di tutto quello di cui ne abbiamo bisogno. Anche l'annuncio, no, di una vita libera dalle angosce e dalle preoccupazioni, che è certamente frutto dell'incontro e dell'esperienza di Dio, che ci libera il cuore. Non preoccupatevi per il domani, non preoccupatevi per cosa mangerete, cosa vestirete. No, confidate nel vostro Padre. E infine, la povertà è una confessione di fede nel Dio Abba, nel Dio Amore, nel Dio Provvidente. No? Vedete che questo è molto bello, no? se andiamo alla profondità di quel che significa questa povertà, questo distacco nella vita, nel vissuto di Teresa, no? Non tanto come una rinuncia negativa, no? Non dobbiamo aver nulla, non dobbiamo. No, Teresa è molto realista. Anche se agli inizi ha dei desideri un po' romantici, no? Povertà assoluta, senza rendite, ma pian piano che andrà avanti nelle fondazioni, alcuni monasteri vorrà farli con delle rendite per assicurare la stabilità del monastero, no? Nel suo epistolario vediamo come in casi di necessità Teresa dice alle sue monache: no, che chiedete soldi in prestito per mangiare, che il Signore provvederà come riuscirete poi a donarli, no? Non è rimanete senza nulla, forse vi arriverà qualcosa. No, cercate il modo anche di venire incontro alle necessità fondamentali, no? E anche nei riguardi delle stoffe, così, no? Dirà Teresa: beh sì, cerchiamo quello più povero, ma se siete in Siviglia che fa tanto caldo, non prendiate quel tessuto che è economico, ma vi farà morire ancora di più caldo, no? Trovate un'altra stoffa che anche se costa un po' di più, è più salutare, no? Cioè, la povertà di Teresa non è una povertà romantica, ma realista, no? Nel senso che nei riguardi anche della salute dirà: no, dovete aver cura della vostra salute, ma non che diventi una preoccupazione costante. Fate quello che dovete e dopo andare avanti. E se si deve mangiare carne perché hai bisogno, cercate i soldi e come comprare la carne. Cioè una donna molto pratica a questo livello. Anche se alle volte l'abbiamo presentata come una povertà così idealista, no. Se leggiamo il suo epistolario, se leggiamo il percorso delle fondazioni, vediamo come Teresa, di fronte a realtà diverse, cerca soluzioni diverse e realiste, con senso comune, no? Non dire: no, meglio morite di fame e aspettate che vi arrivi qualcosa. No. Cercate il modo, chiedete i soldi in prestito e dopo si vedrà come si pagherà. Perché l'altro, dirà Teresa, è tentare Dio. E Dio ci ha dato la testa per pensare, no? E infine, umiltà e obbedienza. Come mai si possono mettere in rapporto queste realtà? Perché se guardiamo a Cristo vediamo che la sua umiltà è legata alla sua obbedienza. Perché? Perché l'umiltà che Teresa dice è camminare nella verità, è cercare la verità, è accettare la nostra verità e la verità di Dio. Nel fondo è adesione al progetto di Dio. Come compiere in noi quel progetto di Dio? Aprendoci alla sua volontà. Cioè, quella volontà del Padre, quell'obbedienza di Cristo alla volontà del Padre, è praticamente il contenuto della sua vita. E quel contenuto ha anche una denominazione. Qual è la volontà del Padre? Che tutti si salvino. Non pochi o molti, tutti. No. La salvezza universale. È il desiderio, è la volontà di Dio. E pertanto scopriamo come per Teresa quel camminare ad entrare nella comunione con la volontà di Dio diventa per Teresa il cammino sicuro anche per arrivare alla settima dimora, anche se non avete grazie spirituali, anche se non arrivate ad essere contemplativi. Se vi unite con questa volontà di Dio, che è la salvezza anche degli altri, e lavorare per la salvezza degli altri vuol dire che siete nella settima dimora e che è la cosa più importante. Vuol dire che fate il cammino della crescita nell'umiltà e nell'obbedienza. Ed è quello che conta, dice Teresa, non è se siete contemplativi o no, se arrivate ad avere esperienze mistiche o no, perché l'unico contenuto fondamentale nella vita del Cristo e pertanto del cristiano è vivere, compiere quello che è la volontà del Padre. Che è il contenuto della vita e missione del Cristo, ma che è anche la condizione sine qua non, senza la quale non facciamo parte della famiglia del Cristo. Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Quelli che ascoltano la mia parola, quelli che compiono la volontà di mio Padre. È interessante per me come Teresa, come dico, anche senza avere una conoscenza diretta di quello che erano i Vangeli, no? Invece una conoscenza profondissima di quello che è il fondamentale dei Vangeli. E come riesce a capire veramente quali sono i valori che si costituiscono come centrali nella vita. Perché Teresa sottolinea così fortemente l'obbedienza, anche se tante volte è contraria alle volte alla volontà di Dio. Perché l'obbedienza è l'atto per il quale io rinuncio alla mia propria volontà per cercare di vivere quello che è la volontà di Dio. Ciò non vuol dire che quello che mi dica il superiore è la volontà di Dio, ma Dio vuole che io obbedisca, perché così, anche se quella non è la sua volontà, io rinuncio alla mia volontà. E questo è molto importante anche di capirlo, perché a Teresa è capitato tante volte, no? Nella sua vita, che la volontà dei confessori non era la volontà di Dio, ma era un cammino per rinunciare alla propria volontà e far sì che pian piano il confessore, dice Teresa, Dio gli farà vedere qual è la sua volontà. Ma questa distinzione mi pare anche molto importante. E infine, no? Il Fiat de Maria, possiamo dire, no? Maria come quella che ha salvato o ha aperto le porte alla salvezza nell'obbedienza, nell'umiltà, riconoscendo la sua piccolezza e la grandezza realizzata da Dio nella sua piccolezza. Io sono la schiava. Il Signore ha guardato l'umiltà della sua serva. Perciò che la santità e la pienezza umana, cioè dove noi camminiamo, quello che è il progetto e la volontà di Dio, in fondo, nella quale io cerco di entrare in comunione, nell'umiltà, mi apre alla mia verità, che abbiamo visto il punto di partenza del cammino spirituale e il punto di arrivo, e scoprire che sono immagine e somiglianza di Dio. E che io diventi quell'immagine, quello è la volontà di Dio. Perciò l'importanza dell'umiltà, cammino di verità, di apertura a quello che io sono e al dono che ho ricevuto. Che in fondo non è altro che la chiamata a diventare ciò che siamo. Ciò che sei. Dio vuole che tu diventi ciò che sei, ciò che porti a pienezza il dono che hai ricevuto, che ti apra, che tu possa aprire le porte alla tua realtà profonda, alla tua bellezza, no? Che in fondo vediamo come nuovamente il castello interiore ci offre la luce come questo cammino dell'orazione è un cammino per diventare veri discepoli di Gesù, perché ci apre a scoprire qual è il desiderio di Dio su di me, qual è la volontà di Dio su di me, che non può essere sepolta per l'obbedienza esteriore. E perciò Teresa distingue, no? Tra l'obbedienza che dobbiamo portare a compimento, no? E l'umiltà, che sarebbe l'impegno per scoprire personalmente quello che è la volontà di Dio su di me. E che soltanto scopro nell'apertura alla mia verità. La volontà di Dio non posso aspettare che sia qualcosa che viene come un'intuizione, no? Ah, Dio vuole che io faccia questo. Può essere di sì, può essere di no. Dirà Teresa, e anche Giovanni della Croce, non abbiamo dei criteri per valutare se quelle intuizioni, se quelle idee, se quelle audizioni o rivelazioni che abbiamo o crediamo di avere sono volontà di Dio. Ce ne sono tanti dubbi per dire di no, ma comunque bisogna non ascoltare quello, bisogna ascoltare quello che è sicuro. È quello che è sicuro, che la volontà di Dio è che io scopra, mi apra e realizzi quello che io sono. Che io scopra questo castello di diamante dove è presente quell'immagine di Dio, dove porto a compimento la mia vocazione e dove divento veramente persona e dove mi realizzo come persona. Perciò che l'obbedienza non è un cammino verso la schiavitù, ma verso la realizzazione in pienezza del mio essere. Obbedienza non è sottomissione, ma ricerca di quello che è il desiderio di Dio per me, che è la mia salvezza, e la mia salvezza si trova nel mio essere, in quel dono che Dio mi ha dato facendomi a sua immagine e somiglianza. E così possiamo concludere, no? Che questo essere umili ed obbedienti, no? Questo valore fondamentale di vita non è altro che impegnarci nel realizzare il progetto di Dio. E il progetto di Dio certamente è quello di essere santi, ma senza dimenticare che la santità non è fuori di noi, ma dentro di noi. Non è al di là delle nostre forze, sino nella realizzazione di quello che siamo. Come dice San Paolo, no? Diventate ciò che siete. E come dice Teresa, no? In tutto il percorso che abbiamo presentato l'altro giorno nel castello interiore, no? Diventare quello che ormai abbiamo ricevuto. È lì che si trova la nostra santità, nel nostro essere immagine e somiglianza. E ognuno è diverso, ognuno è unico, ognuno è differente. E perciò la santità di Teresa non è la mia santità, né quella di Giovanni della Croce. Io devo realizzare la mia santità, che è la mia partecipazione a quel dono che Dio mi ha fatto e che si trova dentro di me. Quello è il cammino dell'obbedienza, quello è il cammino dell'umiltà, che ci apre alla nostra verità e ci porta a vivere in quello che è la volontà e il desiderio di Dio verso di me. Bene, così penso che un po' ci siamo avvicinati, no? Anche se ci sarebbe tanto, no? Da approfondire in questo tema e negli altri temi, no? Ma per vedere come in fondo tutto il progetto di Teresa è legato, no? Possiamo fare questa divisione per studiare un tema da una prospettiva, dall'altro punto di vista, no? Ma in fondo tutto confluisce nella stessa verità, no? È come aprirci o entrare in questo cammino di amicizia con Dio, entrare in questo cammino per diventare discepoli, che va realizzando o portando a compimento in noi la nostra vera natura, che sono quelle virtù che si costituiscono nel cammino, ma anche negli effetti e nei frutti della nostra vita di preghiera. Perciò che non è che dobbiamo fare questo cammino, questo, no, un unico cammino nel quale dobbiamo aprire gli occhi, il cuore, nei riguardi di tutti questi valori, nei riguardi di queste realtà vissute da Teresa e che ci aiutano anche a vivere il nostro proprio cammino. Beh, allora abbiamo ancora un po' di tempo per delle domande.
Io voglio fare una domanda. Alla luce di tutto quello che è stato detto, mi ha fatto capire quanto è importante il ruolo dei laici rispetto al progetto che Dio ha per ciascuno di noi e che ci fa diventare popolo suo, come facciamo a coniugare quello che è il nostro progetto personale nell'apostolato, quindi nel servizio del prossimo, con la Chiesa? Cioè, non dimenticare che siamo figli della Chiesa come Teresa, una Chiesa che non è quella di Teresa, ma è una Chiesa di questo mondo con tutte le contraddizioni che ci sono adesso. E come facciamo a far capire che l'amore di Dio è amore e che deve passare attraverso i sacramenti, cioè la confessione e l'Eucaristia?
Cioè, diciamo, non abbiamo nessuna formula magica, no. Perché non è soltanto cosa dobbiamo vivere noi o cosa dobbiamo dire noi, ma come sono disposti o non ad ascoltare, a vedere, a interpretare, a leggere gli altri. Perciò certamente è importante, no? Come diceva Teresa, no? Cercare di pensare cosa possono pensare di noi, per cercare un po' di accomodarci alla mentalità, al linguaggio, perché gli altri possano ascoltarci. Questo significa, no? Essere un po' attenti ai processi di crescita, di maturazione, di percezione che hanno gli altri, no? Che sicuramente non sono i nostri. E allora, in un mondo come il nostro, forse non dobbiamo avere delle aspettative di cambiamenti in poco tempo, ma a lungo tempo. E allora forse dobbiamo essere molto più pazienti, andare ai valori di vita che attirano di più, no? Perché se oggi in tanti ambienti parliamo per esempio dei sacramenti, lasciami perdere. Allora dobbiamo trovare un altro modo, no? Di parlare forse dei valori che pian piano aiutino la persona ad entrare più in là. E allora penso che quello deve essere tenuto in conto nel nostro apostolato, di avere sempre noi in mente la meta, no? Che dobbiamo raggiungere, e vedere soprattutto come possiamo incoraggiare alle persone a vivere. Cioè forse dobbiamo prescindere, no? Di parlare di tante cose. Ma penso che nella misura in cui siamo convinti dei valori più profondi, possiamo parlare in tanti modi. Per esempio parlare della libertà oggi, no? Se diciamo ai giovani, no, che tu devi essere povero, devi rinunciare a questo, lasciami in pace, no? Ma invece se parliamo, dico, no? Come un esempio, no? No, l'importante è che essere libero, no? Cercare di farlo approfondire in quel che significa la libertà, perché pian piano si renda conto che la libertà non è soltanto faccio quello che voglio, ma c'è una ricerca più profonda. Ed è perciò che è importante guardare più la persona che non altre realtà. come penso che cerca di insegnarci il Papa Francesco. In questi tempi, in mezzo di questa realtà, dobbiamo guardare le persone, nella sua realtà, nel suo vissuto, nella sua mancanza alle volte di valori, nella sua mancanza di esperienze, nella sua mancanza di comprensione, no? Anche perché tante volte neanche sono colpevoli, no? Hanno ricevuto quello e accogliendo la persona possiamo portare la persona più in là, che in fondo è la pedagogia di Gesù nel Vangelo. Gesù non è andato dall'uno e dall'altro, tu devi credere in me e prima ti devi confessare. No. Cioè ha cercato di fare un cammino di sanazione della persona, prima di tutto. No? Pensiamo per esempio al dialogo di Gesù con la Samaritana. No? L'ha portata dove? Prima a che lei prendesse una coscienza di che non c'era separazione, no? Anche se lui era ebreo e l'altra samaritana, era un'impurezza parlare un uomo con una donna, soprattutto se era di un altro popolo, di una setta. Gesù ha, diciamo, ha rotto, ha buttato per terra quel muro, prima di tutto, no? Dopo ha portato all'altra a prendere coscienza della sua verità, no? Finché arriva a riconoscere, veramente sì, ho avuto 3, 4, 5 mariti e questo non è il mio marito, a rendersi conto delle sue carenze. E dopo che si è resa conto che aveva veramente sete, allora le ha offerto, ecco, quest'acqua. E per me quello è un esempio di forse come dobbiamo oggi attuare in tanti luoghi, no? Che sono, diciamo, lontani. Ma certamente è una realtà che dobbiamo cercare pian piano nella realtà, valutando un po' e cercando di vedere, sapendo, no? che dove vogliamo portare alle persone non è tanto a una confessione di fede quanto a una sanazione del suo essere, perché soltanto così possono arrivare a riconoscere l'importanza di Dio nella sua vita. Non so se ho risposto, ma...
Sì. Due per tutte. Il cardinale Balestrello diceva dei santi, soprattutto dei nostri, noi li guardiamo e ci sembrano anormali. Noi siamo gli anormali, non loro. Cioè loro sono la pienezza di vita, siamo noi che dobbiamo diventare come loro. E riguardo alla castità, diciamo così, non so se appartiene a Teresa. Si dice che un giorno una monaca ha chiesto a Teresa che la monaca stava vivendo un problema di una tentazione. Lei ha risposto: mi dispiace di queste cose, non me le intendo. Non so se...
No, non credo, perché c'è una lettera, e quella sì che è vera, no? di Teresa a Lorenzo, al suo fratello, no? In cui sembra che Lorenzo ha scritto a Teresa, no? Che quando andava a prendere la comunione era tanta la emozione che aveva delle erezioni. E allora Teresa gli risponde: non ti preoccupare, è una risposta naturale, pian piano passerà. Cioè non abbiamo tante cose di cui parla Teresa del problema, ma in quei posti dove parla direttamente è molto libera, con molta naturalità, cioè non si spaventa e non dice oh il demone, no, è una questione della natura che se ne gode tanto, diciamo, anche Teresa nelle sue esperienze mistiche, no? In certo senso dice, e non è soltanto qualcosa dell'anima, no? Ma influisce in tutto il corpo partecipe di quella gioia di profonda, no? Cioè gli impulsi sessuali li conosce Teresa e li prende con naturalità, no? Non se ne fa problemi, no? Dice beh, e distingue bene, no? Di quando è una cosa ricercata a quando è una cosa naturale. Certo, se senti così profondamente nel tuo anima come una gioia, va, è un'imperfezione ancora della tua natura, ma quello maturerà, non ti preoccupare. E questo mi pare molto bello, quella lettera, non ricordo adesso, ma è una lettera a suo fratello Lorenzo.
Grazie. Altre domande? Io volevo chiedere una cosa per capire anche meglio l'esperienza che abbiamo vissuto. E anche perché mi sembra che questo luogo, il CITES, incarni un po' anche quello che, di cui stiamo parlando, no? All'interno della Chiesa. Volevo chiedere come è nato questo luogo e come è vissuto anche intanto dalla famiglia carmelitana, ma anche oltre. Mi sembra che in carne in questo posto mi sembra che risponda a queste necessità della vita cristiana, anche a questa nostra formazione. Io ringrazio perché mi sento di aver ricevuto molto, cioè uno sguardo che conferma anche una ricerca che in tutti questi anni nella formazione carmelitana ho vissuto. Quindi ne sono veramente felice. Però per capire bene dove mi trovo, che cosa si fa all'interno della famiglia carmelitana, questo che cosa è, e all'interno della Chiesa che cosa è.
Sì, cioè penso che sapete, no, che questo centro è nato nell'86, non questo centro diciamo fisico, no, ma il centro internazionale è nato nell'86 frutto di una presa di coscienza dell'ordine che non avevamo specialisti, perché nell'82 era stato il centenario teresiano e allora in certo senso abbiamo preso coscienza della vergogna istituzionale che non avevamo tanti teresianisti che potevano andare a parlare a tanti luoghi come chiedevano in occasione del centenario della morte di Santa Teresa, no? Nel 91 era il centenario di Giovanni della Croce. Allora l'ordine ha deciso, no, dobbiamo fare qualcosa, non possiamo fare questa brutta figura anche per Giovanni della Croce, perché se per Teresa non conosciamo Giovanni della Croce ancora di meno. E allora è cominciato nell'86 per decisione, diciamo, del definitorio generale, no, di creare il centro lì alla Casa della Santa, che peraltro stava cadendo, allora hanno ristrutturato parte del monastero, del convento, per creare un luogo di formazione specialistica, inizialmente in Giovanni della Croce, per i frati. E allora, dall'86 praticamente fino al 91, ha avuto quello scopo, no? Preparare nella formazione specialistica in Giovanni della Croce. Di solito c'era un gruppo di 12, tra 10 e 15 ogni anno. Dopo che è passato il centenario di Giovanni della Croce si è visto che è stata una cosa buona, no? Perché sono passati almeno un centinaio di frati che almeno sapevano, avevano approfondito nella dottrina e nelle opere di Giovanni della Croce e almeno nei suoi paesi, nei suoi luoghi avevano potuto un po' lavorare, offrire conferenze e così via. Ed è allora che l'ordine ha deciso nel 91 di andare avanti e aprire il programma, diciamo, non soltanto a Giovanni ma anche a Santa Teresa. Così è andato avanti per alcuni anni, no? E il passo degli anni cominciavano a venire delle richieste da parte delle congregazioni legate al carisma teresiano, dopo dei laici, dopo di altre congregazioni, anche dei preti, anche agenzie di viaggi ci chiedevano dei corsi. E allora è arrivato un punto in cui abbiamo capito che quello non era sufficiente, che cioè che avevamo una dottrina e un carisma così ricco che non potevamo tenere soltanto per noi. Ed è quando si è cominciato a riflettere un po'. Ma più che altro era una riflessione, un desiderio, perché si cercava di fare qualcosa, ma il problema è che non avevamo dei soldi, l'ordine a Roma neanche aveva, erano tempi brutti, diciamo, economici a questo livello, no? Allora non si poteva intraprendere niente. Ma intanto il generale a noi aveva detto: no, voi continuate a cercare. Dico: sì, ma... E proprio, diciamo, quando è arrivato il 2000, no? È stata quasi un'esplosione, no? di richieste, dei corsi, non soltanto già dai laici, ma anche di altre chiese cristiane, luterani e così via, no? Che pian piano ci ha fatto prendere coscienza all'ordine che il nuovo millennio doveva avere anche una risposta da parte dell'ordine, perché la nostra spiritualità era richiesta dappertutto e noi non eravamo presenti in nessun luogo, perché tutti bevevano della spiritualità del Carmelo, ma non eravamo i carmelitani quelli che eravamo lì a diffondere la spiritualità, no? E allora si è cercato. Prima abbiamo avuto, come è stata, una donazione del posto, la possibilità della donazione da parte del sindaco, e allora era come un segno: si apre qualcosa.
Quindi Avila, il sindaco di Avila.
Sì. Poi abbiamo avuto una piccola donazione per poter fare un progetto, uno studio architettonico, ed è venuto così, no? Poi già si è parlato nel definitorio e nel capitolo, soprattutto del 2003, dove l'ordine ha deciso: va bene, andiamo avanti, anche dovete cercare di vedere da dove possono arrivare i soldi, no? Ma a quel momento è uscito generale il padre Luis Arostegui, che anche diceva: no, beh, se pensiamo che questo può portare un profitto spirituale, allora dobbiamo farlo. Dobbiamo cercare come sia il modo di portarlo avanti. Beh, allora diciamo, è cominciato un cammino, un calvario, di debiti, di problemi, di difficoltà, di contrarietà, ma alla fine è venuta fuori la casa. Noi diciamo, no, questa casa è più, diciamo, un desiderio dello spirito che non tanto un desiderio istituzionale, perché non è come altre opere, no, che dicono: beh, ci sediamo, vediamo le necessità, organizziamo, facciamo un piano e cerchiamo di costruire. No, questo è venuto quasi come un richiamo dal di fuori, no? Molto forte, no? Come un richiamo dallo spirito, no? E perciò io non dimentico mai una cosa che mi ha detto il giorno che abbiamo fatto l'inaugurazione, quello che mi ha detto un cattedratico dell'Università di Madrid, che si è presentato qua il giorno dell'inaugurazione, no? Mi ha detto: finalmente il Carmelo comincia a pagare il debito con la società. E quello a me ha fatto capire profondamente, no? Di dire quanto veramente abbiamo ritenuto tanto il carisma per noi, e neanche per noi, no? Perché diciamo praticamente quasi fino al concilio non era lettura centrale Giovanni della Croce, Santa Teresa, né fra i frati né tra le monache, no? E allora, no? Diciamo veramente, siamo l'ordine più fortunato nella Chiesa, come carisma, come ricchezza carismatica. Anche i gesuiti con invidia ce lo dicono: ah, avevamo noi una Santa Teresa.
Anche i domenicani.
Poi non finisce tra l'altro.
Sì. Ecco, perciò tutte le figure che abbiamo, no? Teresa, Juane, Edith, Teresina, Isabetta, che arrivano dappertutto, no? E allora penso che questa è la risposta del Carmelo alla necessità di spiritualità dell'uomo contemporaneo. E speriamo che questo, non sappiamo dove ci porterà. Anche il centro giovani che abbiamo fatto dopo, no.
Ma quindi c'è qualcuno qui che studia, approfondisce, non solo che insegna.
Certo.
C'è qualcuno di voi che studia, continua a studiare i testi, eccetera.
Tutti, per forza.
E poi c'è la parte di insegnamento.
L'insegnamento, cioè qua portiamo Abbiamo cercato dall'inizio di fare una comunità, nel senso che tutti siamo disposti a tutto. Cioè non che il direttore comanda e tutti gli altri lavorano, ma che tutti, se dobbiamo pulire, dobbiamo pulire, se dobbiamo fare qualcosa nel giardino, facciamo, se dobbiamo accompagnare i gruppi, accompagniamo, se dobbiamo fare lezioni, ci prepariamo, se dobbiamo scrivere. Cioè non è una realtà uniforme, unilaterale, no? Soltanto insegnare, no. Cioè aperti a tutto quello che è un'esigenza di una vita spirituale. E poi l'apertura che è venuta così, no? Neanche è stato un progetto di dire dobbiamo fare una comunità così, no? Si è creata pian piano, no? L'integrazione dei laici e l'internazionalità, beh, l'internazionalità è chiaro perché questo è un centro che dipende direttamente da Roma, no? Non è legato a una provincia, ma...
come la comunità della Terra Santa.
Sì, o come il Teresiano di Roma, che sono centri legati direttamente al governo generale e pertanto al servizio dell'ordine. E il nostro servizio, la nostra missione è proprio sì, nell'approfondire, nel continuare avanti nello studio dei nostri santi, ma anche sempre in dialogo e in rapporto con la realtà culturale, scientifica e anche interreligiosa. Cioè ascoltando o cercando un po' nello spirito di Teresa e di Giovanni e del resto dei santi, no? Di approfondire sempre di più in tutto quello che è legato all'interiorità della persona umana, no? E quello è il centro. E da lì viene fuori tutto. Il master che offriamo di un anno, adesso stiamo lavorando per forse per il prossimo anno poter offrire anche la licenza in mistica, che sarà la prima, questo sarà un po' collegato con il Teresiano. Poi offriamo il diploma in vita interiore, il diploma in accompagnamento spirituale, il coaching, cioè ci sono diverse possibilità. No? E poi i corsi alla carta. No?
Grazie, era proprio importante. E allora